e se accostato a quei due discepoli tristi e attratti, riscaldando loro il cuore, riaprendo loro la vista, accogliendo la loro ospitalità e portandoli con te a Gerusalemme e da Gerusalemme insieme a te alla destra. E questo l'itinerario di questa sera, ancora una volta, tu ci provi. Infiammerai il nostro cuore al contatto con il tuo luce. Illuminerai il nostro sguardo al contatto con la tua verità. E ci sazierai delle tue vite, invitati questa volta da te alla tua messa. E allora anche noi ti chiediamo, resta con noi, Signore, perché il giorno formale volge a Dio, ma noi abbiamo già una certezza, non ci sarà mai il tramonto per coloro che credono in te, perché il miracolo della fede per ciascuno di noi sarà proprio questo. Non esisterà più la notte. E anche la notte sarà come il giorno, perché chi cammina nella fede non cammina più nella notte, cioè nelle tenebre, ma già possiede la luce del tempo.
Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona del tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse «mi vuoi bene?» e gli disse, «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù, «Pasci le mie pecore». In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, seguimi.
Confessarvi la mia difficoltà di fronte alla ricchezza, alla compattezza di questa grande sezione del Vangelo di Giovanni, perché è come un grande affresco in cui anche solo, come un mosaico, togliendo una piccola tessera, secondo il numero insignificante, già si impoverisce la bellezza e la ricchezza. E la difficoltà consiste nel non volere lasciare neanche un frammento, anche se nella nostra condizione dobbiamo imparare a scegliere facendo in modo che la scelta contenga anche i frammenti. E dunque la bellezza, la luce, il fascino, la ricchezza che sprigiona non sia afflitta da mancanze o povertà. Prima di tutto, è la terza apparizione di Gesù. Ce ne sono state già due. Ora, nel corso della storia, si è sostenuto che una delle ragioni per cui si è affermata la fede cristiana nella risurrezione è che i discepoli erano talmente convinti, talmente legati alla promessa e al messaggio di Gesù, che nonostante la morte del Maestro, questo legame ha provocato in loro delle allucinazioni, cosicché hanno visto vivo ciò che in realtà, come tutti i mortali, era soltanto un cadavere. Dimenticando una cosa, che l'allucinazione, così dicono gli specialisti, si afferma in un contesto di euforia, di esaltazione, non di depressione e di tristezza, come è quello degli undici a cui il risorto appare. Nei tre Vangeli sinottici il Signore fatica a convertire i loro sguardi, che è proprio risorto. Ha dovuto perfino dire: un fantasma non ha carne come io ce l'ho. Gesù, nei giorni che succedono alla Pasqua e che si collegano alla Pentecoste, ha faticato per aprire lo sguardo alla risurrezione. E Marco, il più realista e anche il meno diplomatico, all'ultima apparizione di Gesù, mette queste parole: rimproverò la loro mancanza di fede. Quindi la caratteristica di questi discepoli è che non aspettano più nulla, non sono uomini in attesa, non sono animati dalla speranza. Sono uomini che cedono e tendono a non credere e a sperare più. Due apparizioni ci sono già state: Maria Maddalena e a Tommaso, e ora a questa. Tutte e tre hanno un comune denominatore: il Signore deve convertire da ultimo il cuore dell'uomo dalla sua misura alla misura di Dio. Maria Maddalena vuole abbracciare, dimmi dove lo hai messo, lo vuole proprio stringere a sé, vuole trattenere Gesù nel suo cuore, mentre il risorto che le dice: lasciati portare tu nel cuore di Dio e avrai infinitamente di più di quello che tu non immagini. Questo è il senso di quel non mi trattenere o non mi toccare, che non è rifiutarsi all'affetto credente della Maddalena, è il contrario: non accontentarti di troppo poco. Tu vuoi trattenere me? No, vieni tu con me. Dove andiamo? Andiamo nell'abbraccio del mio Dio, che ora è anche il tuo Dio, del Padre mio, che ora è anche il Padre tuo. Tommaso è un credente in ritardo, uno che arriva tardi alla festa, alla gioia già iniziata nella fede degli apostoli. E infatti Gesù gli dice: non essere più incredulo. Qual è stato l'errore di Tommaso? Di avere voluto applicare la sua misura: se io non vedo, se io non tocco. Ma se avesse creduto agli altri, lui avrebbe visto il Signore grazie allo sguardo di quelli che già lo avevano incontrato. E anche lì un'estrema fatica del risorto a convertire il cuore dell'uomo dalla misura umana alla ricchezza divina. Questa sera lo guardiamo entrando nel dettaglio. Innanzitutto, il lago di Tiberiade. Che cos'è questo lago? È il luogo della prima chiamata. La risurrezione di Gesù comporta il ripartire per ogni tipo di rapporto che sia iniziato e che non sia stato concluso. Nel risorto è come che il Signore ci dicesse, anzi perché di fatto realmente ce lo dice: io faccio nuove tutte le cose, non pensate alle cose di prima, pensate invece alla novità. E nella risurrezione Gesù ci dice: nessun tradimento, nessuna colpa, nessun peccato ha avuto il potere di revocare o di fermare l'amore di Dio. Inoltre, come sono questi discepoli? Dimentichiamo che la loro condizione sembra non essere quella di uomini che stanno aspettando, faticano e uno solo riconosce il Signore, ma sono pur tuttavia insieme. Giovanni ci dà questa prima indicazione. Quando si è insieme, si può sempre contare su un'apparizione del risorto. Perché? Perché Dio è carità, Dio è amore, Dio è soccorso, Dio è consolazione. Non esiste la solitudine. Tertulliano, commentando proprio questo brano, esprime queste parole: un cristiano che stia da solo non è un cristiano. Quindi anche quando si sta insieme in un modo non certamente elevato, eccelso, ma nello stare insieme, l'uomo rinuncia alla propria solitudine e quindi crea nel suo cuore una minima premessa per incontrare quel Dio che, essendo carità, è contrario ad ogni forma di orgoglio e di solitudine. Inoltre, solo oggi, dal Vangelo di Giovanni, impariamo che tutti gli altri, i discepoli, erano pescatori. Vedremo dopo per quale motivo solo oggi c'è la rivelazione di questi pescatori. In ogni caso, tutto ricomincia. Pietro, Simon Pietro, ha il doppio nome. Non soltanto Pietro, Cefa, non soltanto Simone, ma sempre perché? Perché ogni dono di Dio non annulla, non diminuisce, non distrugge, non dissolve la storia, qualunque essa sia. Fosse pure una storia che ha avuto un esito nel tradimento e nel buio. Avere il doppio nome significa, Pietro, finché tu ti guarderai con lo sguardo di Dio e ti lascerai dare un nome dal tuo Signore, tu potrai riconciliarti e convivere anche con la tua storia più ingloriosa, che è quella del tradimento. Come si fa ad acquistare stima di sé, impedendo di cadere nell'orgoglio? Come si fa a avere la fierezza di esistere senza cadere nella presunzione? Ci si lascia dare il nome dal cuore di Dio. Si fa continuamente l'operazione che Gesù ha fatto continuamente con Pietro. Pietro, figlio di Simone, d'ora in poi tu sei Cefa e quindi tu non sei mai quello che farai di te, non sarai nemmeno la storia delle tue generazioni. Tu sei quella carità e quel bene che io per sempre ti voglio. O la radice della considerazione di sé è l'amore di Dio, paradossalmente questa è l'umiltà, e allora non saremo mai disperati e depressi, ma se sarà invece come noi ci vediamo, il nostro sguardo e la nostra misura, probabilmente non saremo mai né soddisfatti né contenti. E poi, questa apparizione ha delle stranezze, ne guardiamo soltanto qualcuna. Prima di tutto, Gesù ha già detto ai discepoli: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Avrebbe dovuto cominciare la missione e invece li troviamo a pescare al vecchio lavoro di un tempo, come se nulla fosse accaduto. Inoltre, Pietro, che già ha fatto esperienza dello sguardo che risorge, non riconosce lui il Signore. Pietro pesca due volte. Una volta di sua iniziativa, quando dice: io vado a pescare, e gli altri subito si legano a lui e gli dicono: anche noi veniamo con te, e non prende nulla. E Giovanni sottolinea quella notte. Sappiamo che quando Giovanni usa il termine notte, intende dire la distanza da Dio, intende dire un cuore appesantito, un cuore freddo, un cuore molto vicino alla morte. Era notte quando deve concludere la storia di Giuda e dopo, preso il boccone, Luca uscì, punto. Ed era notte. E via di seguito. Allora ecco che cos'è la notte. Non è il buio solare. La notte è quando vogliamo fare della nostra vita il risultato delle nostre decisioni. Pietro dice: vado a pescare, io vado a pescare, e la vita diventa sterile, diventa infeconda. Quando invece si lascerà dire dal Signore: mettete la rete dalla parte destra, allora pescherà molto. Che cos'è cambiato di lì a poco? Qual è il senso di questo miracolo? Che la natura rappresentata dal lago, il mondo, la storia funzionano non quando noi imponiamo le nostre decisioni, ma quando siamo perennemente in ascolto del dono e dell'offerta di Dio. Però la notte, ci ricorda Giovanni, ha una breve durata, perché è già l'alba e c'è un verbo insolito, quasi unico. Gesù stette sulla riva. Anche grammaticalmente non è normale, non è naturale. Gesù si trovava sulla riva, Gesù era sulla riva. Gesù stette. Questo verbo è un verbo che esprime la definitività. Non solo, ma questo stare vuol dire letteralmente stare ritto, stare in piedi. È il verbo chiave del libro dell'Apocalisse, dove l'agnello sta ritto, l'agnello immolato, ed è il segno della risurrezione. Allora, ecco, il risorto sulla riva, c'è ancora una distanza, sono ancora 100 metri, non sono proprio ancora ritornati ad essere una cosa sola, Gesù e i suoi discepoli. Però, se c'è il Signore con la sua risurrezione, tra poco il lago avaro diventerà estremamente generoso, la barca vuota si riempirà, i cuori freddi si riscaldano e Pietro da lontano non guarda più quello che ha preso, che pure è prodigioso, ma avrà cuore e sguardo solo per colui che lo ha dato. Per questo la reazione è: si butta in acqua e velocemente raggiunge Gesù sulla riva. Lo aveva detto Gesù: quando io sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. La fede si comunica per questo contagio. E a questo punto nella storia molti si sono chiesti: ma perché Gesù appare ai suoi discepoli? Se avesse fatto una apparizione cosmica, se avesse convocato tutta l'umanità in una grandissima adunata e fosse apparso, non sarebbe stato più convincente? Certamente. Se si fosse trattato di schiacciare l'uomo con il prodigio, questo sarebbe stato il modo più efficace. Ma Gesù è risorto, Gesù appare, Gesù si rivela non per schiacciare con i suoi prodigi, ma per attirare con il suo dono. E poiché il dono di Dio è la carità, è il suo spirito, è la vita stessa di Dio che è amore, il Vangelo non si diffonde per altra strada se non l'amore affettuoso che accoglie. Ecco perché devono essere i suoi, devono essere i suoi amici, attraverso di loro e attraverso di tutti coloro che credono in Lui, anche di noi, il Vangelo si diffonde. Ma la credibilità del Vangelo è la vita di un uomo che, da uomo della notte, da uomo della miseria, ora è diventato l'amico di Dio, realizzando quella parola piena di affetto di Gesù: non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. Già in queste prime battute Giovanni rivela il suo disegno. Il Signore si prende in una condizione senza stancarsi mai di attirarci e rinnovarci. Fosse stata la prima apparizione, potremmo anche capire, era già la terza. Il Signore legittimamente avrebbe potuto attendersi una maggiore corrispondenza. Niente di tutto questo, ma Gesù non si arrende. E continuamente rivolge quella parola che anche questa sera noi udiamo, figlioli, che è il modo non solo con cui il padre chiama affettuosamente i figli, ma anche il modo con cui l'amico, in un'amicizia matura e approfondita, si rivolge a coloro con cui la condivide. Noi però, e Giovanni è sempre impegnativo, non capiremmo il miracolo se lo staccassimo dalla mensa. Anzi, il miracolo è un elemento della mensa. Per cui il cuore di questo Vangelo è la mensa che Gesù prepara. La pesca miracolosa è legata al pasto. Ma solo adesso, notatelo, avviene il miracolo. Prima Gesù chiede: figlioli, avete qualcosa da mangiare? È come che li voglia ricondurre a riconoscere una povertà, ma non per umiliarli, ma per arricchirli. E qui c'è un bel esempio, un eco di quello che deve essere anche in confessione: l'esame di coscienza. Non è la carneficina delle coscienze, non è la tortura dello spirito, non è l'invadenza della propria coscienza, ma fare un esame di coscienza vuol dire: Signore, tu mi stai arricchendo, quali sono le zone dove ti devo aprire la porta? Dio non umilia mai, Dio illumina per arricchire. Avete qualcosa da mangiare? Lo sapeva che non aveva niente, ma gli ha rivolto quella domanda per dire: non temete, sono io il vostro cibo. Anzi, non proprio preoccupatevi, venite e mangiate. Perché dalla parte destra? Giovanni non mette mai le parole a caso. La parte destra è la parte dell'erede, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, ma nel linguaggio biblico già dell'Antico Testamento è anche il sinonimo della ricchezza, della sovranità, dell'abbondanza. C'è un salmo che canta tutto questo dicendo: dolcezza senza fine dove? Alla tua destra, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla parte destra, che vuol dire? La ricchezza la trovate dove io ve la indico, e io rifletto nel lago la mia posizione presso il Padre, e se presso il Padre è ricchezza, voi, ascoltando la mia parola, attingerete, comincerete ad attingere la ricchezza. Poi il numero, 153 grossi pesci, colpisce, li hanno contati, ma non risulta che abbiano fatto una cernita. Giovanni, attraverso un procedimento un po' articolato e sofisticato, ci dà una bellissima cosa, ci dà l'annuncio della Pentecoste, l'annuncio dello Spirito, l'annuncio dell'abbondanza, l'annuncio della ricchezza. Da dove viene il 153? 49, 7 per 7. Il compimento della storia, più uno la grazia che questa storia non solo la compie ma la trasforma. E quasi fosse troppo poco, moltiplichiamolo ancora per il numero che è la perfezione e la sovrappienezza, 150, e 3 è ancora la sovrabbondanza. Si comincia ad affermare proprio in Giovanni questa idea di un tre divino: io e il Padre, lo Spirito, siamo una cosa sola. Quei 153 grossi pesci sono il dono della pienezza che Dio fa di sé. In cambio di che cosa? In cambio di una piccola obbedienza, in cambio di un po' di fede. Poi chi si getta? Non colui che lo riconosce, non è il discepolo amato. Scusate, cioè non è il discepolo amato che abbandona la barca, attirato, è Pietro. E come mai non è il discepolo amato, ma è Pietro che non è stato lui a riconoscerlo? che ha voluto lui prendere un'iniziativa che non ha condotto a niente e che ora il Signore ancora una volta gli viene in soccorso e gli dice: Pietro, quando la smetterai di ragionare non secondo Dio ma secondo gli uomini? Marco fu molto più severo: torna dietro di me, Satana. Tu mi scandalizzi perché ragioni non secondo Dio ma secondo gli uomini. Giovanni è più misericordioso e dice: Pietro, perché ti ostini nelle tue misure che producono barche vuote e notte di fatica ma senza risultato? Fidati. Il discepolo immediatamente riconosce. Ecco, Giovanni ha voluto dire questo. Nella Chiesa i doni più belli sono di tutti. Anzi, può accadere talvolta che a qualcuno venga dato un dono che produce i suoi frutti in qualcun altro. Ma nella comunità del risorto, dove, secondo quella bella parola che troviamo al capitolo 17, Padre, siano uno proprio come noi, tutto quello che uno ha nella comunità, quando viene da Dio, è di tutti. Giovanni ha voluto indicare che la ricchezza di Giovanni, che immediatamente riconosce Gesù, ha degli effetti immediati su Pietro. E quindi c'è anche un tocco di ecclesialità, quasi a ricordarci che nella Chiesa non conta quello che uno fa. Nella Chiesa ciò che conta è incontrare il risorto. E oltre che essere salvi, dopo che l'abbiamo incontrato, la nostra ricchezza non diventa qualcosa da custodire gelosamente per umiliare gli altri, giudicare gli altri, elevarsi sopra gli altri, ma per creare comunione. Giovanni, urlando è il Signore, ha creato comunione fra la sua fede e la fede di Pietro. E gli effetti di quel riconoscimento si vedono nella conversione di Pietro a quell'amore affettuoso e intimo che è sempre stata la caratteristica di questo apostolo nei confronti del Maestro. E adesso il contesto eucaristico. Vado svelto. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, noi accogliamo l'invito di Gesù. Venite a mangiare. Perché questa è la legge di Dio. Tutte le richieste che Dio fa sono finalizzate alla nostra ricchezza. Dio non chiede mai per impoverire, non chiede mai per umiliare, non chiede mai per inchiodarci all'evidenza della nostra miseria. Dio chiede per arricchirci. Questo è il segreto dell'obbedienza. Cosa vuol dire in senso cristiano obbedire? Vuol dire desiderare di essere ricchi, vuol dire desiderare la ricchezza, vuol dire volerla, volere 153 grossi pesci, vuol dire consentire al Signore di stupirci con il suo sempre più. I gesuiti, e Papa Francesco è un gesuita, hanno una particolare espressione per indicare Dio. Deus semper maior. La solennità del latino, non accessibile a tutti, Papa Francesco l'ha tradotta con un linguaggio molto più comprensibile. Il Dio delle sorprese. Vuol dire che ogni richiesta di Dio, anche quando non la si comprende, anche quelle in cui sembra che Dio smentisca se stesso, riprendendosi ciò che aveva donato, Abramo, nostro padre, nella fede, in realtà, è sempre per dare di più. E come Abramo non perse Isacco, ma ebbe Isacco più una discendenza così numerosa che era impossibile contarla, così come è impossibile contare le stelle del cielo, così ora questo Signore Gesù, innalzato, quando fa una richiesta, è sempre per un bene maggiore, è sempre per un'abbondanza superiore, è sempre per un di più. E qui si conclude la prima fase. Si conclude già, perché è chiaro che il dialogo di Gesù con Pietro è stato aggiunto. Però abbiamo due elementi importanti. Come fare per toccare il risorto? Come fare per vedere l'abbondanza? È così brutto il cristiano annoiato, ma è anche brutto il cristiano farisaico, colui che vede nei comandamenti di Dio una legge che piega, una legge che umilia, una legge faticosa. Se il cristiano non ha l'entusiasmo, che in senso letterale vuol dire Dio in noi, in senso cristiano vuol dire lo Spirito, se non traspare ogni tanto un minimo segno di godimento, quel cristiano tradisce il Vangelo, perché il risorto cosa fa? Prepara una mensa, vuole saziare, vuole rallegrare e vuol dire, ripete, no al troppo poco, non accontentatevi. Gesù allora si rivela in due modi. Con il miracolo dell'abbondanza è lo scopo di ogni sua richiesta. Dietro ogni richiesta di Dio c'è da parte sua un desiderio di miracolo, di riprodurre l'abbondanza dei 153 grossi pesci. E l'altro modo è invitando a mensa. Giovanni conclude così questa esperienza, richiamando due grandi proprietà del cristiano: la fede che diventa obbedienza, consapevole che a consentire alle richieste di Dio è concedere a Dio di diventare il servitore della propria abbondanza, e invitando a mensa, perché il Signore non ha amato la concettualità, l'astrazione, la fatica filosofica o altro. Il Signore ha voluto dei segni facili da incontrare, meno facili forse da credere, ma il Signore non gioca nascondino. Lasciandoci l'Eucaristia ci dice: avete fame, siete delusi, siete stanchi, venite a me e non solo io vi darò ristoro, ma io sarò il cibo che sazia, che è una definizione che Gesù dà di se stesso proprio nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni. E concludiamo l'ultimo dialogo fra Gesù e Pietro. Anche qui c'è una curiosità. Normalmente la legge della gradualità vuole che si parta dal grado inferiore per arrivare a quello superiore. Qui questo ordine è invertito. Simone, mi ami più di costoro? Si comincia subito con il vertice. Più di costoro, cosa vuol dire più di costoro? Qui bisogna ricordare quella parola che Gesù disse a quella donna: le è molto perdonato perché molto ha amato. Pietro ha più motivo di amare il Signore perché ha ricevuto più perdono. Giovanni presenta la dignità di Pietro pastore a partire dall'accoglienza della misericordia. Nella Chiesa Pietro è roccia perché ha fatto esperienza della misericordia, anzi ancora di più. Giovanni non ha rinunciato a mettere una certa incertezza, una certa indecisione. Prima non lo riconoscono, poi lo riconosce solo il discepolo che Gesù amava, poi arriva e dice: nessuno osava chiedergli chi sei, sapevano bene che era il Signore. Grande misericordia, grande benevolenza di Giovanni, pur di non dire che non credono ancora, dice: no, non glielo chiedevano perché lo sapevano già. Eppure il significato è proprio questo: chi sei, Signore? Qual è il ruolo di Pietro nella Chiesa? Garantire i lineamenti del volto di Dio. Voi chi dite che io sia? Pietro risponde: tu sei il Cristo, il Messia, colui che fa nuove tutte le cose, quindi colui che perdona. Ecco, la dignità e la grandezza di Pietro nella Chiesa è l'accoglienza della misericordia. E qui Giovanni ci dice: chi nella Chiesa è grande? Certamente chi si fa servo, ma imparare a servire ha una condizione: imparare a lasciarsi servire. che nel linguaggio di Giovanni è lasciarsi perdonare. Lasciarsi lavare i piedi dal Signore significa concedere a Lui di abbassarsi alle nostre lordure e di cambiarle con la sua misericordia. Chi non si fa servire non può servire. Ecco la reazione di Pietro. È sempre Giovanni che parla nella lavanda dei piedi. Signore, tu non mi laverai mai. Applica ancora le sue misure. E Gesù gli dice, ma se io non ti servo, che cosa avrai tu come servizio da donare agli altri all'infuori della mia misericordia e della mia redenzione? E qui, in questo particolare, Gesù comincia dalle grandi offerte. Mi ami? Mi ami? Terza domanda. Pietro, mi vuoi bene? Avete notato? Pietro non ce la fa ad elevarsi al livello del dono di Dio. È Gesù che ancora una volta si abbassa a quello che Pietro può. Pietro, mi vuoi bene? Gesù rinuncia a una parola grande e impegnativa, si accontenta di una più modesta. Mi vuoi bene? Ecco lo stile di Dio. Accontentarsi anche di doni modesti, perché a renderli grandi, a renderli abbondanti, a renderli forti, si pensa Lui. L'importante è darglieli. E c'è una conclusione, chiaramente c'è una ricchezza che noi ancora non possiamo. La conclusione di Giovanni è che nella Chiesa, non solo Pietro, ma tutti, ci sono tre elementi che caratterizzano la testimonianza pastorale del cristiano. Tutti devono avere, non solo gli apostoli e non solo i papi. Innanzitutto, la profonda amicizia di tenerezza. Se per caso vi chiedete, ma cosa c'entrano gli anelli? Non bastavano le pecore? Il greco comprende tutto. Dire pecore vuol dire agnello. Porta gli agnellini sul petto, conduce pian piano le pecore madri. È l'immagine del pastore nell'Antico Testamento. Che cos'è che si porta sul petto? Si portano i neonati, si portano i bimbi, come bimbo sereno in braccio a sua madre. Quante volte il Signore ha scelto queste immagini di tenerezza? Ecco, Giovanni ha detto che la tenerezza, prima che lo dicesse Papa Francesco, non è né debolezza né sbagliata mitezza che toglie dignità al pastore. La tenerezza è quell'esperienza dell'amore di Dio che consente di diventare petto accogliente e caldo per tutti coloro che cercano la via di Dio. Questo vuol dire la menzione degli agnellini. Ma poi l'altra grande caratteristica è: solo chi ha visto il volto di un Dio misericordioso è capace di garantire i fratelli circa l'identità di Dio. Molti si sono chiesti perché Gesù risorto non ha scelto la santità di Giovanni. Perché non ha scelto il coraggio e la generosità di Andrea? Ha scelto il tre volte traditore. Perché? Perché se non si parla di Dio come misericordia che rigenera, si finirà presto nel moralismo, nel legalismo, nel fariseismo, in quella categoria di cristiani che Gesù ha chiamato sepolcri imbiancati. È solo l'esperienza della tenerezza che permette di parlare di Dio come colui che mi appartiene così tanto perché si è impastato con la mia miseria e ha fatto risorgere me insieme a Lui. Concludo. Come conclude la pericope, la sezione? Con una parola: seguimi. Sono sicuro che tutti noi la interpretiamo. A te cosa interessa? Non è quello il significato, vuol dire: Pietro, anche se nella Chiesa sei il capo, tu dovrai sempre rispettare il mistero di ogni persona, perché Dio è il padre, tu sei il fratello maggiore. Ma dire seguimi non vuol dire svolgi il ministero che ti ha dato, vuol dire molto di più. Dove va Gesù? Dove va di lì a poco? Salire al padre. La conclusione del Vangelo di Giovanni è andare alla destra del Padre. Il Vangelo si è aperto con la destra del Padre, rappresentata da quel 153 di abbondanza. Gesù gli dice seguimi, vuol dire: Pietro, anche se dovrai subire un martirio, anche se sarai oggetto di violenza, tu verrai con me, sei già con me. Se sei colui che mi vuole bene, tu sei risorto con me. Allora seguimi vuol dire andiamo insieme al Padre. gli sta dichiarando di essere già l'erede della vita eterna. Quindi non un invito ad andare, perché dove sta andando Gesù? Sta andando al Padre, la garanzia che l'amore di tenerezza, la sostituzione delle misure con le misure di Dio e soprattutto la fede che consente al Signore di riempirci di abbondanza è già essere risorti con Lui nella gloria. E a quel punto Pietro non ha più domande, perché la domanda più grande della sua vita, chi sei Signore, ha già ottenuto risposta. Il Dio Figlio che è venuto a trasmettere a me tutto quello che Lui ha. Perché? Perché dove sono io, là siate anche voi. E finalmente Pietro, diversamente da prima, potrà dire, e dove tu vai, Signore? Ora noi sappiamo la via.
Adoriamo Gesù, adoriamo Gesù, che Dio ha deciso noi,
Thank you. viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Vorrei ricordare a tutti che domani la Fede Cattolica propone, nell'ambito del cammino giubilare, un pellegrinaggio al santuario della Madonna di San Luca a Bologna. La partenza sarà dal Meloncello alle 3:15, ci accompagnerà il nostro vescovo, Monsignor Ghirelli, all'arrivo alle 5:30 ci sarà la messa sempre celebrata dal vescovo. Se qualcuno desidera di un passaggio, lo ritrovo alle 2:15 a Rio vicino all'autostrada. Siete tutti invitati ovviamente. Grazie, buona domenica.
Le care.